Buonasera a tutti, grazie di aver accolto l'invito degli Eurac Science Café. La serata di oggi, il tema della serata di oggi è la ricerca clinica, quindi come collaborano ricercatori e medici per salvaguardare la nostra salute. Prima di entrare nel vivo però dell'incontro vi do soltanto alcune brevissime informazioni di servizio. La lingua prevalente della serata sarà l'italiano, ma in qualsiasi momento potete intervenire, porre domande e condividere con noi riflessioni nella lingua che preferite, che riterrete più opportuno. La chiacchierata, la conversazione con i nostri ospiti a microfono acceso durerà al massimo entro le 22, però poi saranno ancora a vostra disposizione per scambiare con voi ulteriori chiacchiere, e in ogni caso il bar rimarrà aperto fino alle 24. Ancora un'informazione, tutta la serata, tutta la chiacchierata sarà documentata con delle foto e dei video che poi nei prossimi giorni saranno online sul sito dell'Eurac, sciencecaffè.eurac.edu. Sui vostri tavoli trovate, oltre al programma della rassegna di quest'anno degli Eurac Science Café, anche un cartoncino blu. Se voi lo compilate potrete poi essere aggiornati e quindi venite inseriti nella mailing list per ricevere la newsletter dell'Eurac. Qui con noi c'è Rudy, che come ogni volta è al lavoro e poi a fine serata ci mostrerà le sue vignette. Come dicevo, il tema della serata è la ricerca, si parlerà di ricerca clinica, il titolo dell'incontro è proprio AR, medici e ricercatori in prima linea. Parleremo quindi di medici e ricercatori che fanno fronte comune nella lotta alle malattie per salvaguardare, come dicevo, la nostra salute. Parliamo quindi di ricerca clinica e lo facciamo concentrando particolarmente l'attenzione su un nuovo studio clinico che è appena partito all'ospedale di Bolzano in collaborazione con il Centro di Biomedicina dell'Eurac, uno studio che coinvolge medici, genetisti, biologi che vogliono analizzare alcuni fattori di rischio genetico nei pazienti con insufficienza cardiaca. Vogliono cioè verificare se dal profilo genetico delle persone sia possibile individuare e cogliere alcuni indicatori che possono predire l'insorgenza di malattie cardiache. È uno studio dunque che si svolge in corsia proprio con l'obiettivo di migliorare la prevenzione, la diagnosi ma anche la cura. Cercheremo quindi di capire quanto dura uno studio del genere, una ricerca che si svolge in corsia, che si svolge proprio in ospedale. Che cosa significa coinvolgere i pazienti in una ricerca del genere e che cosa significa e quali possono essere le aspettative delle persone che partecipano e che aderiscono ad un progetto del genere. Ne parliamo con i nostri ospiti, che saluto e ringrazio. Roberto Cemin, cardiologo dell'ospedale di Bolzano, buonasera.
Buonasera a tutti.
Luisa Foco, biologa del Centro di Biomedicina dell'Eurac, buonasera. E Katia Tentori, psicologa docente all'Università di Trento.
Buonasera.
Ecco, prima di capire un po' meglio in che cosa consiste questo studio clinico che è appena partito proprio qui a Bolzano, vorrei però inquadrare meglio il contesto, vorrei farlo ovviamente con voi, per cui Luisa Foco, che cosa si intende per ricerca clinica? Cioè le corsie degli ospedali diventano laboratori, in che senso?
Ma nel senso che la ricerca clinica poi vede necessariamente il coinvolgimento del paziente, nasce proprio, ce lo dice anche il termine, no? Clinico, quindi i pazienti sono invitati a partecipare proprio perché l'obiettivo finale della ricerca è quello di risolvere un problema, capire meglio una malattia, comprenderne quel meccanismo, e quindi il paziente è al centro dello studio. C'è un aspetto molto pratico e concreto, insomma.
Ecco, ma dal punto di vista del ricercatore, che differenza c'è nel portare avanti la propria ricerca in un laboratorio a contatto con altri colleghi, semmai, e farlo invece in un ospedale dove l'interazione, immagino, a volte sia quotidiana con i pazienti?
Beh, io non lavoro in ospedale, magari su questo poi Roberto può dirci qualcosa in più, sicuramente... La differenza è che appunto c'è questo contatto diretto col paziente, la necessità di spiegare a lui anche la ricerca, perché poi il paziente deve dare il consenso. Nel caso specifico del nostro studio, il contributo che dà il paziente in sé è abbastanza piccolo. piccolo, perché si tratta poi di accettare di fare un prelievo di sangue, e questo è un po' il tutto. Quello che poi accade al di fuori sarà l'analizzare i dati che verranno generati da questo studio, per esempio, quindi è un lavoro che non è più a contatto con la persona, ma io sarò confinata nel mio stanzino con il mio computer, e ci saranno altre persone in laboratorio che useranno quel sangue che è stato gentilmente donato per estrarre una molecola che è il DNA, poi magari ne parleremo, però, e da questo DNA saranno, diciamo, generati dei dati. Però ecco, quindi la dimensione col paziente è proprio anche, c'è un contatto umano, immagino, no?
Roberto, ecco, a tu questo punto passo proprio la parola a Roberto Cemin, quindi che cosa significa portare avanti un progetto di ricerca di questo tipo che coinvolge direttamente i pazienti, cioè in che cosa consiste poi l'interazione con le persone?
Prima di tutto vorrei fare una precisazione, cioè noi parliamo di studi clinici osservazionali, cioè raccogliamo dei dati così, o parliamo degli studi clinici sperimentali. Fare uno studio clinico sperimentale dove si sperimenta un farmaco o un trattamento ha tutta una serie di implicazioni anche dal punto di vista psicologico per il paziente. Fare uno studio come facciamo noi di tipo pseudo-osservazionale, cioè noi raccogliamo una provetta di sangue del paziente, guardiamo le caratteristiche cliniche del paziente stesso e andiamo ad analizzare il DNA senza andare a sperimentare nulla sul paziente, diciamo che è una cosa assolutamente ben accetta da tutti. Infatti la partecipazione, direi, nel momento in cui viene proposto questo studio raggiunge il 100%, cioè noi non andiamo a sperimentare nulla in questo caso. Facciamo anche altri studi dove sperimentiamo un trattamento o un farmaco, e quello è un pochettino differente, insomma, però in questo caso è molto semplice.
E Katia Tentori, quindi a lei la parola per cercare di capire il punto di vista del paziente nel momento in cui partecipa ad uno studio clinico.
Sì, come diceva Roberto, esistono diversi tipi di studi clinici e anche per il paziente ovviamente ci sono implicazioni molto diverse a seconda che partecipi a uno studio di tipo sperimentale oppure a uno studio osservazionale o tipo osservazionale. In generale la cosa, diciamo, il criterio guida è la trasparenza, la comunicazione estremamente chiara di quali sono, nel caso per esempio di uno studio, qual è lo scopo scientifico dello studio e eventualmente che tipi di benefici possono esserci per quel paziente specifico o per la popolazione a rischio in questione, che tipo di benefici possono conseguire da questa aumentata conoscenza che lo studio può comportare. Quindi è una cosa, diciamo, diversa rispetto a la comunicazione nel paziente, che poi una volta che lo studio ha in qualche modo accertato che la mutazione genetica in questione è predittiva dell'insorgenza di una certa malattia, si fa il test, ma in questo caso non è più uno studio, cioè magari il test è diventato normale pratica clinica, si fa il test e il paziente deve decidere cosa farsene dei risultati di questo test. Ovviamente se poi possiamo parlare di questo, sono due cose molto distinte, ma come diceva Roberto, la partecipazione a uno studio dove non si manipola una variabile tendenzialmente ma si fanno solo delle misurazioni non è di per sé troppo problematica per il paziente una volta che capisce che lo scopo è uno scopo di ricerca. Prima parlavamo e mi hanno anche detto che i pazienti fra l'altro non sapranno gli esiti del test che viene fatto.
Sì, semmai questo aspetto lo approfondiamo meglio dopo, proprio per una volta che siamo entrati nel vivo e avremo cercato di capire e conoscere meglio proprio i vari step che costituiranno, insomma, che caratterizzeranno questa ricerca. Ecco, a questo punto stiamo parlando di una ricerca che mira a capire, a conoscere meglio che cosa è possibile fare per riparare i cuori danneggiati da patologie cardiache, e bisogna tenere presente che riparare i cuori infranti oggi rappresenta un obiettivo di primaria importanza nel campo della ricerca medica, se consideriamo per esempio che l'infarto o lo scompenso cardiaco stanno assumendo le dimensioni epidemiche a livello planetario. Si stima per esempio che sono la causa di morte di 17 milioni di persone ogni anno. Si considera inoltre che una persona su tre nel mondo muore a causa proprio di una patologia cardiovascolare. Abbiamo detto che questo studio vuole essere è finalizzato proprio a conoscere meglio quali possono essere alcuni fattori che incidono e poi determinano alcune patologie cardiache. Ecco, ma Roberto Gemini, in particolare di quali stiamo parlando?
Allora, nella fattispecie noi parliamo di disfunzione cardiaca, cioè il cuore colpito da un infarto o il cuore che ha una malattia particolare che si trova ad andare incontro a una riduzione della sua performance. Quando scende sotto una certa soglia è stato visto che aumenta il rischio di morire di morte improvvisa, di sviluppare delle aritmie letali. E a questo punto a livello mondiale sono state sviluppate le linee guida che dicono che arrivati a un certo livello di peggioramento della funzione del ventricolo sinistro, quindi della performance del cuore, vale la pena sottoporre il paziente all'impianto di un apparecchio sottocutaneo che si chiama defibrillatore impiantabile, che è una specie di computer che, se dovesse sentire a livello cardiaco l'insorgenza di aritmie minacciose, interviene e quindi eroga uno shock e quindi tratta l'aritmia e salva la vita. Questo è, in parole povere, quello che, di cui parliamo,
ecco,
adesso.
Ha citato la parola linee guida. Ecco, come si fa ad individuare, in base a quali parametri si individuano i pazienti, le persone a cui fare, insomma, a cui impiantare questo defibrillatore sottocutaneo?
Sì, allora, terrei a precisare una cosa. Praticamente nel nostro studio clinico noi non andiamo ad alterare in nessun modo l'iter diagnostico e terapeutico del paziente. Cioè, il paziente viene trattato seguendo le linee guida internazionali. Quando la sua frazione di eiezione, cioè la sua performance del ventricolo, scende sotto il 30%, normale è sopra il 55%.
Cioè, questo significa quando il cuore non funziona più bene, per cui non pompa più sangue a sufficienza.
Esatto. Quando la quota di sangue per battito che viene espulsa è inferiore al 30% del volume basale, lì entriamo a un livello critico e quindi le linee guida ci dicono: a questo punto vale la pena impiantare un defibrillatore. E quindi il paziente nel nostro studio segue l'iter diagnostico e terapeutico standard, cioè non viene influenzato nulla. L'unica cosa che facciamo noi a questo paziente, preleviamo una quota di sangue e lo diamo a Luisa, lo diamo a Laurac, e che procederà a fare l'analisi che dopo ci spiegherà lei.
Ecco, vorrei tornare sulla questione del defibrillatore, che in alcuni casi quindi viene impiantato perché può intervenire automaticamente, quindi senza interventi esterni, per bloccare l'aritmia e quindi, insomma, salvare la vita. È un dispositivo salvavita, quindi è una forma di prevenzione primaria. Ecco, ma cosa comporta l'impianto, quindi l'intervento chirurgico? È un intervento invasivo, rischioso?
Ma l'intervento di per sé non è rischioso. L'unica cosa, si tratta di inserire attraverso una vena che arriva al cuore, cioè attraverso una vena e poi arrivare al cuore, un catetere e sottocute posizionare una macchinetta che è di queste dimensioni qua circa, e a questo punto il rischio dell'intervento è un rischio abbastanza contenuto. Chiaramente il defibrillatore non è una cosa che è perenne, ha una durata che può oscillare in base a una serie di parametri tra i 6, 7, 10 anni e poi va sostituito. Ogni volta che si sostituisce il defibrillatore si ha un rischio aumentato di infezioni, ovviamente, perché bisogna fare un altro intervento. Il defibrillatore porta con sé un rischio di malfunzionamento, quindi a volte eroga delle scariche che il paziente sente in modo inappropriato. Esistono purtroppo dei cateteri che sono stati messi in commercio negli ultimi anni difettosi, che quindi si rompono, e se il catetere si rompe eroga lo shock che il paziente sente, quindi da sveglio è una cosa abbastanza spiacevole. Quindi di per sé l'intervento di impianto di defibrillatore non è che sia chissà che, però la cosa porta con sé tutta una serie di problematiche.
Ma incide anche sulla qualità della vita, nel senso, una volta che ad una persona è stato impiantato il defibrillatore, poi può continuare a svolgere qualsiasi tipo di attività regolarmente, oppure deve prestare attenzione, per esempio parlando di sport, parlando di, quindi di attività fisiche, parlando di guida, insomma ci sono delle controindicazioni oppure proprio delle cose che non può più fare?
No, ci sono delle limitazioni. Teoricamente il limite della performance del paziente gli viene dalla sua patologia di base, cioè avendo il cuore che è più fiacco ovviamente non riuscirà a fare la maratona. Dopodiché il problema legato al defibrillatore è un problema di tipo psicologico, perché alcuni pazienti non accettano assolutamente bene il fatto di dover dipendere da una macchinetta per essere sani. È un problema di tipo medico-legale, perché il paziente portatore di defibrillatore ha una serie di restrizioni, per esempio per quanto riguarda le autorizzazioni alla guida. È un problema anche pratico, perché all'aeroporto non puoi passare sotto il metal detector, quindi abbiamo uno spettro di problemi. Chiaramente alcuni pazienti lo accettano benissimo perché si sentono tutelati, altri pazienti hanno una reazione paradossa praticamente, perché dal punto di vista psicologico non si trovano a loro agio. Inizialmente veniva sempre fatta anche una valutazione psicologica nel paziente che veniva sottoposto a questo tipo di intervento, per dire sì, il paziente sarà in grado di convivere con questo apparecchio, il paziente non è in grado, oppure il paziente, è brutto dirlo, al paziente non vale la pena mettere un defibrillatore.
Ecco, si tratta comunque di un intervento a carico del Sistema Sanitario Nazionale? Sì. Ok. Ecco, ma ad oggi i dati clinici cosa dicono? Effettivamente poi le persone cui è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo hanno effettivamente avuto necessità, hanno avuto, cioè insomma l'impianto ha dovuto funzionare, oppure a volte si è trattato di un intervento, diciamo così, inutile?
No, la maggior parte delle volte è un intervento inutile, perché se noi onestamente, come viene fatto a Bolzano, come viene fatto nella maggior parte dei centri, se noi seguiamo onestamente quello che ci dicono le linee guida e quindi impiantiamo il defibrillatore non per motivi di tornaconto economico della struttura privata, ma seguiamo le linee guida, se impiantiamo 100 defibrillatori sappiamo benissimo che 70 pazienti non lo useranno mai. Non lo useranno mai, quindi avranno solo le complicanze dell'intervento senza avere nessun vantaggio. E quindi si sta cercando di andare a capire quali sono i 30 che ne hanno veramente beneficio e quali sono i 70 che avranno solo problemi.
E proprio in quest'ottica si inserisce questo studio, cioè fatte queste premesse, lo studio è finalizzato proprio a capire quali possono essere degli indicatori che possono predire effettivamente una patologia di questo tipo. Luisa Foco.
E certo, ci si chiede se a questo punto uno dei possibili fattori che ci possono aiutare poi in un futuro a capire chi ha bisogno del defibrillatore piuttosto di chi non l'ha bisogno non possano essere di natura genetica. Quindi ci si chiede se non esista una predisposizione genetica di base che può guidarci in futuro nel cambiare poi anche queste linee guida. Questa è una cosa che avverrà credo fra un po' di anni, perché siamo ancora nelle prime fasi, però diciamo che con questo studio vogliamo iniziare a mettere le prime basi per capire questo, quindi identificare se ci sono varianti genetiche legate all'attivazione di questo defibrillatore, che poi è sinonimo di aritmia maligna, giusto? Quindi un'aritmia ventricolare, un cuore che non funziona.
Quindi capire se alcune mutazioni del nostro DNA possono essere concause dell'insorgenza di un'aritmia maligna.
Sì, allora diciamo intanto magari diciamo cosa sono questi fattori genetici, perché io non so qua il pubblico, la parola gene fa paura. Facciamo un po' di interattivo per alzata di mano. Chi è che sa che cos'è un gene o ha un'idea? Almeno mi faccio anche. È una parola uno. Ah, che bello. Allora, no, dato che stiamo parlando di fattori genetici, forse è meglio spiegare che. Lei lo sa? No, stiamo parlando di DNA innanzitutto, quindi stiamo parlando di una molecola che si trova dentro le cellule del nostro corpo. Noi siamo fatti di organi che sono fatti per così dire di tessuti, di cellule, quindi tante piccole componenti, così. All'interno di ogni cellula c'è questo DNA che specifica tutta una serie di informazioni fondamentali che ci dicono come siamo. In particolare, diciamo che nel DNA riconosciamo delle porzioni che sono dette geni, appunto, e questi geni servono a produrre delle proteine. Così abbiamo fatto un'introduzione e capiamo di cosa stiamo parlando. Quindi per proteina pensiamo l'emoglobina, per esempio, l'insulina, dovrebbero essere nomi chiari. Ecco, perché parliamo di varianti genetiche? Perché per quanto l'insieme dei nostri geni, il genoma, sia tutto sommato abbastanza costante come struttura, come forma nella nostra specie, siamo tutti uomini, però siamo anche tutti diversi, anche all'apparenza, e quindi c'è una variabilità genetica. Quello che noi andiamo a studiare è proprio, sono proprio delle particolari varianti genetiche che non sono necessariamente deleterie, ecco, non è detto che sia noto un effetto particolarmente deleterio sulla biologia della cellula, però c'è questa possibilità di variabilità. E allora ci chiediamo, ma non è che accumulare magari un certo tipo di variabilità predispone a sviluppare una certa patologia? Quindi questo è il punto cruciale dello studio. Così almeno capiamo di cosa
ecco,
parliamo.
Ecco, poi fattivamente come verrà condotto questo studio?
Come verrà condotto? Una volta che Roberto ci ha fornito le provette di sangue di cui si parlava prima, nei laboratori dell'EURAC che sarà estratto il DNA da alcune cellule di questo sangue, e poi in laboratorio di biologia molecolare, attraverso delle tecniche che adesso non sto a spiegarvi, però c'è un modo per derivare questi dati genetici, quindi per avere questo profilo genetico. Una volta che noi abbiamo questi dati, possiamo fare delle analisi statistiche, quindi andiamo semplicemente a vedere, ma nel paziente che ha una certa variante, osserviamo l'attivazione del defibrillatore, sì, no, e se sì, dopo quanto tempo dall'impianto? Perché questo è un tipo di analisi che tiene proprio conto del tempo che passa dal momento dell'impianto fino all'eventuale attivazione del defibrillatore. Quindi magari andremo a scoprire che ci sono persone che hanno questo profilo genetico che fa sì che magari sperimentino dopo poco tempo un'attivazione del defibrillatore, mentre altri che hanno un profilo genetico diverso, e noi adesso sappiamo anche qual è, dopo questa analisi invece non sperimenteranno mai nessun tipo di problema. E allora questo è il primo passo per andare poi avanti, diciamo, nel capire come eventualmente si possono modificare le linee guida, ma qui è un altro passo. Però adesso non so se...
Quindi ecco, l'obiettivo finale è proprio quello di arrivare alla revisione delle guide NIDIA alla luce di quello che è stato detto prima,
sì.
Cioè a volte si impianta il defibrillatore e poi effettivamente non
sì.
È servito.
Non è l'obiettivo specifico del nostro studio, perché comunque è un obiettivo molto ambizioso, questo della revisione delle linee guida. Come già detto Roberto, i pazienti comunque vengono trattati in un modo tradizionale, standard. Diciamo che l'inserimento del dato genetico nelle linee guida sarà il futuro. Noi cerchiamo di fare qualche cosa, però ecco, non possiamo avere questa ambizione perché proprio la difficoltà sta anche nell'interpretare questi dati genetici. È ancora un campo molto aperto.
Ecco, facciamo un attimo un passo indietro, Roberto Cimini. Ecco, come vengono reclutati, come verranno reclutate le persone che poi aderiranno e parteciperanno a questo studio e quindi si renderanno disponibili per i prelievi del sangue?
Sì, allora, teoricamente dovrebbe essere uno studio multicentrico che coinvolge Bolzano, Trento e Merano. Praticamente finora siamo partiti solo a Bolzano, grazie al dottor Manfrin, che è lì in fondo, che si nasconde, che ha fatto anche la tesi su questo argomento e sicuramente è un esperto della materia. E i pazienti che ricevono il defibrillatore e che vengono quindi ricoverati per eseguire l'impianto, a questi pazienti viene chiesto se vogliono partecipare a questo studio clinico, che, come dico, per loro non ha nessun vantaggio e neanche nessuno svantaggio al di là di un prelievo in più, però potenzialmente per chi in futuro seguirà il vantaggio può essere notevole, anche perché sostanzialmente in un momento di crisi economica c'è anche chi dice, va bene, visto che i dati sono questi, 70 pazienti su 100 non andranno a beneficiare dell'impianto, a tutti i pazienti che hanno più di 75 anni non mettiamo il defibrillatore. altri dicono a chi ha una serie di comorbidità non mettiamo il defibrillatore. Si vorrebbe arrivare a un qualcosa di un pochettino più sensato. Comunque i pazienti arruolati sono i pazienti che ricevono il defibrillatore, quindi al momento del ricovero per l'intervento, ma parallelamente anche i pazienti che l'hanno ricevuto in passato e che si presentano ai controlli in ambulatorio, e quindi a questi pazienti viene chiesto di partecipare.
Siete già in grado di poter dare dei numeri? Cioè, quanti soggetti pensate di reclutare?
Ma per avere una potenza statistica significativa abbiamo calcolato che siano necessari 600 pazienti. Noi abbiamo iniziato a Bolzano all'inizio dell'anno, siamo a 80 circa, e contiamo di portare a termine l'arruolamento e poi di aspettare i dati loro nel giro di 2 anni fondamentalmente.
Quindi 2 anni durerà questo progetto, questa attività di ricerca. Abbiamo detto appunto che si tratta di una ricerca clinica che coinvolge direttamente le persone, cui verrà tracciato il profilo genetico al fine di capire se eventuali mutazioni del DNA possono essere utili per predire l'insorgenza poi in futuro della malattia. Ma Katia Tentori, come gestire in caso appunto di studi clinici la comunicazione medico-paziente o ricercatore-paziente? Cioè, quanto è importante poi effettivamente una comunicazione chiara e trasparente?
Sì, parliamo sempre.
Ti interrompo. Facciamo una cosa più intima e ci spostiamo.
Sì, non mi ero accorta delle prime gocce, in effetti. Perché se no di no. Beh, il bello della diretta, scusate questo inconveniente. Così che siamo più stretti, siamo più raccolti e forse sarà anche più facile l'interazione, sperando appunto che il vostro coinvolgimento sia, insomma, sia massimo. Ecco, Katia Tentori, psicologa, dicevamo, ecco, quanto è importante la comunicazione medico e paziente in contesti di questo tipo, quindi al di là proprio della consueta e quotidiana pratica, insomma, pratica clinica.
Sì, è molto importante, come dicevo prima. Ai fini della loro ricerca non è particolarmente critica. Il paziente, come dicevano i colleghi, fa semplicemente sottopone dalla sua disponibilità un prelievo e poi non ne sa praticamente più niente della ricerca. Eventualmente verrà informato in futuro dei risultati della ricerca, però non è più direttamente coinvolto. Più critica la situazione, augurando ai colleghi di trovare questi fattori, okay, che in qualche modo predicono l'insorgenza di una certa patologia. Come comunicare a un paziente che si sottopone al test genetico e risulta positivo, che appunto ha un risultato positivo, e come far passare l'informazione di natura probabilistica. Si sa, è un dato molto noto in letteratura, che le persone non sono brave nel comprendere informazioni di carattere probabilistico e sono ancora meno brave a utilizzarle nelle loro decisioni, cioè nelle decisioni in condizioni di incertezza.
Cioè, sapere che sia un rischio più o meno alto. Cioè, comunque immagino la prima reazione è disorientamento, paura.
Sì, sicuramente è già di per sé risultare positivi a un test, come dire, fonte di ansia. Il problema è anche proprio al di là di un problema di tipo appunto di ansia, eccetera, c'è cioè un problema di tipo cognitivo. Cioè, non è facilissimo trasmettere al paziente far passare l'informazione che il test non ha solo, come dire, un valore di tipo predittivo, ma non garantisce che verrà sviluppata la patologia. Quindi fagli passare l'informazione che c'è un aumentato rischio di sviluppare la patologia, ma che non è certo che si svilupperà la patologia. E quindi già questa informazione è tutt'altro che banale. Si è visto, per esempio, che a seconda del formato che si utilizza per veicolare questa informazione ci sono reazioni molto diverse.
Per esempio
ci sono delle ricerche che mostrano che per esempio nelle donne che aspettano un comunicare la possibilità che il loro bambino sia affetto a una certa patologia dicendo c'è un bambino su 200, oppure dire ce ne sono 5 su 1000, ok, la stessa proporzione, hanno impatti molto diversi. Uno su 200 fa molto più paura che non 5 su 1000, per esempio. Si è anche visto che utilizzare, per esempio, un formato si chiama frequentista, cioè proporzioni, invece che dare, per esempio, valori di probabilità come lo 0,85%, già risulta un po' più comprensibile. Si è visto che le persone confondono quello che viene chiamato rischio assoluto con rischio relativo. Il rischio assoluto è quello che dicevamo prima: se una persona ha una certa, per esempio, mutazione genetica, ha una probabilità, per esempio, dell'80% di sviluppare una certa patologia nel corso della sua vita. Questo è un rischio assoluto. Se noi vogliamo confrontare, per esempio, il rischio in due popolazioni diverse, per esempio nei fumatori e nei non fumatori, e la differenza appunto di probabilità di sviluppare una certa patologia, si parla di rischio relativo. Quello che si è visto è che le persone spesso confondono le due cose. Quindi se per esempio si dice nei non fumatori c'è una probabilità del 4% di sviluppare una certa patologia e il rischio è aumentato del 50% nei fumatori, le persone stimano la probabilità nei fumatori molto alta. In realtà è del 6%, perché è il 50% del 4%, quindi serve semplicemente aggiungere un più 2 al 4%, però le persone tendono a essere molto allarmate, quindi su rischi, cioè, le persone non hanno quella che si chiama un'educazione al ragionamento probabilistico, quindi non è per niente facile far passare queste informazioni in modo che siano chiare.
Ecco, ma detto questo, consapevoli di questo fatto, quale sforzo potrebbe fare in più un medico perché la sua comunicazione, cioè il messaggio, l'informazione arrivi effettivamente in maniera più chiara?
Beh, sicuramente può cercare di veicolare la stessa informazione utilizzando cose diverse, quindi non solo per esempio un formato numerico, ma anche sono stati fatti degli esperimenti in cui venivano utilizzati dei display grafici, ok? Quindi può essere un modo, diciamo, quello di utilizzare diversi canali per comprendere, diciamo, per cercare di passare l'informazione. Ovviamente il medico deve avere anche la sensibilità, e non è facile, di tarare la comunicazione sulla base di chi ha. Ci sono sicuramente dei pazienti che sono più, come dire, abituati a utilizzare il concetto di probabilità, altri pazienti che non lo sono per niente. Quindi il medico deve riuscire a individuare come dire, il registro linguistico adatto al paziente che ha di fronte.
A proposito del fatto proprio di cucire su misura la comunicazione, il messaggio, quindi a misura di paziente, lei ha condotto proprio uno studio, se non sbaglio, tra Trento e Rovereto, che su uno scenario clinico che dal punto di vista della comunicazione medico-paziente per certi versi è emblematico, cioè si è occupata del tumore alla prostata, che è una patologia per la quale non esiste un trattamento univoco, cioè c'è chi ricorre alla rimozione chirurgica, chi invece ricorre alle terapie radiologiche, per certi versi potrebbero essere considerate quasi, diciamo, trattamenti alternativi, ognuno ha i propri vantaggi e svantaggi, però insomma sta poi al singolo paziente decidere a quale tipo di terapia, insomma, sottoporsi. Ecco, e quindi diventa emblematica proprio l'importanza della comunicazione, del modo in cui il medico accompagna la persona nella scelta.
Sì, diciamo che il problema è leggermente diverso rispetto a quello che abbiamo affrontato finora, nel senso che ci sono dei problemi clinici per i quali ci sono delle linee guida ben precise, ok? Ci sono altri problemi, il tumore alla prostata, soprattutto diagnosticato in una fase molto iniziale, a una persona che non è troppo anziana, che quindi è una persona che ha una certa aspettativa di vita, non breve, davanti a sé, che non ha magari altre patologie, eccetera. Quindi un campione selezionato di pazienti, per cui non esiste un trattamento che è riconosciuto dalla comunità scientifica come ottimale. Esistono diverse opzioni terapeutiche che hanno ciascuna dei vantaggi o degli svantaggi. Questo tipo di problema è molto interessante anche proprio da un punto di vista cognitivo, perché è uno di quei casi dove si devono fare dei, come dire, soppesare i benefici e i costi delle diverse opzioni terapeutiche, e c'è una componente soggettiva che non si può togliere, nel senso che due pazienti esattamente nella stessa condizione potrebbero ragionevolmente optare per opzioni terapeutiche diverse perché hanno preferenze diverse. Quindi lì è uno di quei casi dove il consiglio del medico è particolarmente critico, nel senso che il medico non può permettersi di dire secondo me dovresti fare questo senza capire esattamente che tipo di paziente ha di fronte. Cioè dovrebbe essere il paziente che esprime le sue preferenze, non so, per esempio dice per me è molto importante che ne so, preservare questa, non rischiare un effetto collaterale di questo tipo oppure un'altra cosa, la durata del trattamento, ci sono moltissime dimensioni rilevanti, e a questo punto insieme al medico si cerca di trovare il trattamento che massimizza, diciamo, l'utilità sulle diverse dimensioni.
Ecco, ma sempre nell'ambito di questa ricerca che ha condotto, poi effettivamente è emerso che il paziente segue il consiglio del medico e che a sua volta il medico ha cercato di dare un consiglio proprio andando incontro a quelle che erano le priorità del paziente che aveva di fronte.
Allora, diciamo che la ricerca non ha dato dei risultati troppo rassicuranti, nel senso che i medici tendevano a dare un consiglio in assoluta buona fede, che però spesso era più correlato al loro background, alla loro formazione, piuttosto che alle preferenze dei pazienti stessi. Non è sicuramente uno studio conclusivo sulla faccenda, nel senso che bisogna cercare di capire perché non c'era questa correlazione alta tra i pesi decisionali dei pazienti e quelli del medico. Sicuramente questo è un problema di comunicazione che va in senso opposto rispetto a quella che dicevamo prima. Cioè, tipicamente quando si parla di comunicazione medico-paziente, il punto è stato quello che dicevamo prima, come far passare le informazioni di carattere clinico dal medico al paziente, perché appunto il paziente parla un linguaggio non tecnico, non è preparato a ragionare in termini probabilistici.
È il classico esempio di comunicazione asimmetrica,
esatto.
Infatti la comunicazione medico-paziente.
Esatto, uno è ansioso, l'altro no, uno conosce il linguaggio, conosce i dati, letteratura, l'altro no, e così via. Questo che noi abbiamo studiato era un problema di comunicazione in senso opposto, cioè erano informazioni che in realtà aveva solo il paziente, le sue preferenze ce le ha solo il paziente, le conosce solo il paziente, e in questo caso bisognava vedere se il medico riusciva a, come dire, conoscere queste preferenze del paziente in modo da poter dare al paziente un consiglio. Circa l'importanza del consiglio del medico, qui ci sono, la letteratura è molto vasta, nel senso che ci sono delle persone che sostengono che è estremamente importante, anzi portano dei dati che indicano che i pazienti stessi spesso chiedono al medico cosa ne pensa, cosa farebbe lui qualora si trovasse nella loro situazione, quindi che danno estrema importanza a questa informazione e che quindi ritengono che il medico debba partecipare attivamente in questo genere di decisioni. Ci sono invece altre persone, altri ricercatori che sostengono che quello che viene chiamato lo shared decision making, cioè la decisione condivisa, in realtà non dovrebbe essere così tanto condivisa. Ciò che dovrebbe essere condiviso sono le informazioni, cioè che il medico dovrebbe mettere nel paziente la condizione di essere veramente informato e eventualmente poi aiutarlo, come dire, nella strutturazione del dilemma decisionale, ma che siccome il paziente è l'unico che poi alla fine esprimerà le conseguenze delle sue scelte, dovrebbe essere lui a decidere. Ora, io non mi schiero su queste due, diciamo, posizioni, sicuramente entrambe presuppongono che passino le informazioni in entrambe le direzioni, insomma.
Ecco, allora chiediamo di schierarsi al medico, al cardiologo.
Ma il problema della comunicazione col paziente è un problema importante, perché è una delle difficoltà maggiori nella nostra pratica quotidiana. Alla fine il paziente fa sempre quello che gli viene consigliato, dipende anche come gli si presenta il dato, cioè noi possiamo scendere da qui o facendo le scale, che però sono scivolose, si fa fatica, rischiamo di farci male, ci impieghiamo tanto, oppure possiamo saltare e arriviamo subito. Cioè, una cosa presentata così, qualche paziente decide ok, saltiamo, quindi bisogna veramente stare attenti a come presentiamo le cose e cercare di presentarle nel modo più oggettivo possibile. Dopodiché io credo che il paziente ben informato alla fine faccia la sua scelta, confrontandosi anche con i parenti e valutando un attimino. L'importante è cercare veramente sempre di presentare le cose nel modo più oggettivo possibile e lasciare un minimo di tempo al paziente per scegliere quando c'è questa possibilità. È chiaro che nell'urgenza il tempo per decidere è un minuto. Il paziente va informato, però nel giro di un minuto deve decidere.
Anche perché, proprio parlando di aritmie maligne, cioè in quel caso l'intervento per essere efficace deve essere tempestivo.
Beh, allora, se parliamo di aritmie maligne, il paziente perde coscienza, quindi a lui non chiediamo nulla e scegliamo noi come trattarlo, anche perché sennò sarebbe tardi. Chiaramente, altro è il discorso che dicevamo prima, impiantiamo un defibrillatore per un qualcosa che forse potrà succedere nei prossimi
anni. Infatti, in questo
senso,
a questo mi riferivo, cioè per decidere, per arrivare all'intervento per impiantare il defibrillatore, qual è l'iter?
Beh, l'iter è questo, cioè si guardano le caratteristiche cliniche del paziente, se a nostro avviso le caratteristiche ci sono tutte, una delle caratteristiche cliniche tra il resto è un'aspettativa di vita stimata superiore all'anno, che non è semplice da valutare, però grosso modo si riesce ad ottenere. A quel punto lì c'è chi di noi ci crede fortemente e lo propone a tutti, c'è qualcuno di noi che dice ma hai 85 anni, hai un'aspettativa di vita stimata virtuale di un anno e mezzo, ti mettiamo questa cosa che forse ti allunga la vita di 10 giorni, una cosa presentata in questo modo è chiaro che il paziente dice di no. Quindi bisogna un attimino valutare, caso per caso, non è possibile fare un discorso generalizzato, bisogna proprio mettersi lì seduti col paziente e dire le tue caratteristiche sono queste, i tuoi vantaggi potrebbero essere questi, gli svantaggi potrebbero essere questi altri, usando il buon senso.
Ecco, sempre rimanendo nell'ambito della comunicazione, però tornando allo studio clinico che state conducendo, in parte prima è stato già anticipato, cioè le persone si sottoporranno al prelievo, poi voi analizzerete quel sangue, insomma ne traccerete attraverso il sangue prelevato, ne traccerete un profilo genetico. Poi verranno informati, i pazienti verranno informati, cioè che tipo di comunicazione arriverà a loro e perché avete deciso di...
Sì, i pazienti non saranno informati dei loro risultati individuali, cioè non sarà comunicato loro il loro profilo genetico per quello che abbiamo studiato, e questo loro lo sanno subito perché nel consenso informato che firmano questo è scritto, e non lo comunichiamo anche perché sarebbe proprio difficile l'interpretazione di questo risultato. Quello che comunicheremo invece, magari con un incontro che faremo o magari spedendo una lettera con i risultati, comunicheremo i risultati dello studio, cioè su quei 600 pazienti che sono stati arruolati, che hanno partecipato allo studio, che cosa abbiamo trovato? Quindi un risultato riferito a questa popolazione di portatori di defibrillatore. Questo si può fare, però il comunicare il risultato personale è un po' nell'ottica della medicina personalizzata, forse noi siamo ancora un po' lontani, un noi mondiale, ecco, da questa prospettiva c'è ancora molto cammino da fare.
Ecco, però cioè, tra i soggetti che avete già reclutato, quindi tra le persone che hanno già aderito a questo studio, c'è stata la richiesta esplicita di voler sapere poi?
Non lo so.
No, il paziente viene spiegato che per lui assolutamente non cambia nulla e che verranno informati del risultato conclusivo della ricerca, però un paziente partecipa tranquillamente senza, non ha un'implicazione reale nella sua gestione clinica, quindi tutto sommato sapere o non sapere di essere stato a rischio non gli cambia la strategia, non è che se poi viene fuori che geneticamente non è a rischio gli togliamo il defibrillatore, perché questo sarebbe un altro atto che porta con sé tutta una serie di rischi legati alla manovra. Quindi il nostro paziente ha detto sì, ok, ci sto, partecipa volentieri, ma non è assolutamente interessato al risultato genetico, anche perché so che non è proprio la casa giusta questa in cui dirlo, però dal punto di vista della medicina il peso delle alterazioni genetiche è assolutamente limitato, cioè ci sono, per esempio se vogliamo parlare di cuore, ci sono delle abitudini, il fumo, il sovrappeso, la sedentarietà, l'ipertensione o alcune patologie tipo il diabete che aggiungono un rischio decisamente superiore a quello che potrebbe essere un ipotetico rischio del gene. Quindi chiaramente la nostra ricerca si basa sui geni per dare un qualcosa di più, però in medicina allo stato attuale delle cose le decisioni da prendere in base alla genetica sono assolutamente limitate, ecco, e fanno scalpore quando vengono prese, perché l'avrete visto sui
okay.
giornali.
Ok, abbiamo messo, insomma, ha messo sul fuoco tre argomenti che poi vorrei continuare ad affrontare con voi. Lo scalpore, parleremo semmai del caso che, insomma, la stampa, insomma, ci ha ampiamente presentato parlando del caso di Angelina Jolie. Ha parlato anche della questione di quanto al momento le analisi genetiche possano essere indicative, parlando di cardiopatie. Ecco, ad oggi le analisi genetiche, quindi, cosa possono dirci rispetto alla possibilità di avere problemi di cuore?
Allora, ad oggi, ma questo vale penso non solo per le malattie cardiache, ma in generale per qualunque tipo di malattia, diciamo che le malattie cardiovascolari rientrano in quel gruppo di malattie che è detto malattie multifattoriali, cioè abbiamo sicuramente un contributo genetico, ma che predispone a sviluppare una patologia. Poi c'è sicuramente un'interazione con i fattori di rischio, esempio il fumo che diceva Roberto, eccetera. Quindi in quest'ottica quel rischio che può dare una certa variante genetica è abbastanza piccolo, ma c'è, esiste, e comunque tenete presente che il nostro genoma sono 3 miliardi di basi circa, potenzialmente qualunque di queste piccole componenti, diciamo, del DNA può subire una mutazione, può essere variabile, e quindi sommando insieme tanti piccoli contributi, poi probabilmente un contributo c'è, infatti si parla di punteggi di rischio, fra virgolette, che sono formati, diciamo, da tanti contributi di tanti fattori genetici che messi insieme poi hanno un peso, diciamo, più del singolo. Invece per altri tipi di malattie, quelle che vengono dette le malattie mendeliane, quindi quelle malattie per le quali si sa che se si ha una certa mutazione e siamo sicuri di sviluppare quella malattia, allora lì il discorso cambia, perché il fattore genetico ha un rischio molto pesante. Adesso mi viene in mente un esempio banale, l'anemia falciforme, per dire, si sa chiaramente che se noi abbiamo una mutazione di un certo tipo al gene che serve a produrre una parte, diciamo, di emoglobina, e se entrambe le copie di questo gene hanno questa mutazione, noi siamo sicuramente malati, non si scappa. Ecco, però questo vale per questo tipo di malattie. Per le malattie come anche l'insufficienza cardiaca non riusciamo ancora a fare questo ragionamento.
Per ad esempio, si è vista che c'è una particolare regione del cromosoma 9 che è coinvolta sì. con che in qualche sì, modo sì. ha un peso per
sì,
quanto
diciamo
riguarda
che
alcune malattie cardiovascolari, infarto
sì,
in particolare,
sì, è vero,
però
è vero.
Che cosa ci dice questo dato?
Sì, innanzitutto spiego un attimo di cosa si tratta. Negli ultimi anni, diciamo che anche grazie al progetto Genoma Umano, magari ne avete sentito parlare, insomma, questa idea di catalogare tutti i nostri geni, si sono evolute delle tecniche di laboratorio molto raffinate, e diciamo che con una di queste tecniche, che adesso è molto utilizzata, è possibile fare una specie di analisi a tappeto del nostro genoma senza pregiudizi, per così dire, quindi andiamo a vedere semplicemente le differenze tra chi ha una certa malattia e chi non ce l'ha, ed è grazie a questa tecnica avanzata e nuova che è stato scoperto che in una particolare regione di un cromosoma, noi abbiamo 22 coppie di cromosomi più X e Y che determinano, no, se siamo maschio o femmine, sul cromosoma 9 c'è una regione che è legata alle malattie cardiovascolari, e questo risultato è stato trovato in tantissimi studi. E in questo senso però, ecco, si sa molto, si sa che c'è questo legame, si stanno facendo degli studi per capire effettivamente che cosa c'è in quella regione, che impatto ha poi, no, sulla biologia e quindi sullo sviluppo della malattia, però siamo ancora lontani diciamo trovare una traduzione clinica di questo dato. Ci vorrà ancora un po' di tempo, perché poi è una regione un po' particolare che in realtà non contiene geni, o diciamo che contiene geni che non si comportano come gli altri tradizionali, e quindi è ancora più difficile l'interpretazione. Io penso che in un futuro però sicuramente questo dato potrebbe essere incorporato nella pratica clinica. So che in certi ospedali già analizzano queste varianti genetiche in questa regione in pazienti con infarto. Il punto è che poi questa analisi non ci dà un suggerimento sul come intervenire su quel paziente.
Cioè, il dato genetico si affianca ad altri dati clinici.
Si affiancherà piano piano, il futuro è che si affiancherà quando si comprenderà meglio, e sarà una specie di dato clinico in più, per così dire. Proprio, il momento ci vuole tempo perché purtroppo è difficile, ecco, capire.
Ecco, siamo ancora nell'ambito della ricerca di base, siamo ancora, come nel vostro caso?
Sì, nel nostro caso siamo ancora in un ambito ancora di ricerca un po' di base, però mano a mano stiamo sempre più andando verso quello che ho detto, il traslazionale, no? Quindi il cercare di passare dal laboratorio effettivamente a un qualche cosa che abbia poi un impatto concreto sul paziente, sulla sua storia clinica, la sua terapia, eccetera.
E qui a questo punto vorrei, insomma, coinvolgere proprio voi, cercare capire se ci sono domande, se ci sono mani alzate, insomma, se avete qualcosa da chiedere direttamente voi ai nostri ospiti, quindi alla ricercatrice, al cardiologo, alla psicologa. Arrivo.
Grazie. Una domanda, una curiosità organizzativo-scientifica. Questa ricerca è fatta in solitaria o è fatta inserita in un contesto sovranazionale? Alla fine è stata proposta da un'equipe scientifica multinazionale per avere dei risultati da valutare, o l'iniziativa è partita da qua e vi inserirete dopo in un contesto di discussione internazionale? Grazie.
Ma al momento è partita come un'iniziativa locale, ma attualmente diciamo che nell'ambito scientifico è molto importante, è sempre più importante la collaborazione con altri centri di ricerca. Adesso si parla tanto di consorzi, dove proprio ci sono tanti gruppi di ricerca che collaborano, che condividono dati. Noi al momento non siamo ancora in questa fase, però comunque stiamo raccogliendo una casistica che è preziosissima, e quindi chissà che un giorno noi siamo aperti sicuramente alla collaborazione in questo senso, si potranno condividere dati, per esempio risultati dello studio. Quindi per il momento è locale, ma il futuro è la collaborazione, come lei ha giustamente suggerito.
Qui c'è un'altra domanda.
È una domanda al dottor Cemin. Vorrei capire meglio il criterio con cui si stabilisce di impiantare il defibrillatore oppure no. Lei prima parlava una situazione dove su 100 defibrillatori impiantati 30 funzioneranno e 70 probabilmente non funzioneranno mai, cioè non funzioneranno perché il paziente non ne avrà bisogno, se ho capito bene, e cioè il paziente non dimostrerà di non averne bisogno. Contemporaneamente lei ha detto che, anche se molto garbatamente, i risultati di ricerche, di studi genetici al momento alla clinica, cioè alla parte medica, interessano molto marginalmente. Allora vorrei capire qual è il criterio con cui si decide, benissimo, 100 pazienti, piantiamo 100, anche se sappiamo che 70 non serviranno mai. È un'altra domanda. Questo impianto di defibrillatore sottocutaneo è l'anticamera di un possibile futuro trapianto? Oppure è un surrogato, cioè è un metodo per evitare un futuro trapianto?
Sì, allora io inizierei dalla seconda domanda, che è molto più semplice. C'è un problema tecnico sui trapianti di cuore. Il cuore trapiantato non è un cuore perenne. Il cuore trapiantato ha una durata stimata di 10 anni circa. Dopodiché c'è quello che vive col cuore trapiantato 30 anni e quello che purtroppo dopo un anno muore. Il paziente che riceve il cuore trapiantato ha tutta una serie di farmaci per evitare il rigetto, anche abbastanza impegnativi, che a loro volta sono causa alla fin fine del deterioramento della funzione di vari organi. Quindi alla fine un paziente che riceve un cuore trapiantato non muore per il cuore trapiantato che non funziona bene, a meno che non sia un rigetto, ma muore per le complicanze della terapia antirigetto che deve assumere. In parallelo c'è il fatto che il numero di cuori che vengono trapiantati è scarsissimo perché per fortuna i donatori sono scesi grazie alle norme sul casco in moto, la cintura in macchina e queste cose qui. Quindi di fatto la reale possibilità di ricevere un cuore in Alto Adige è un paziente all'anno in Alto Adige. Quindi il trapianto non è la panacea che risolve tutti i mali. Il discorso del defibrillatore è un discorso differente, cioè noi ci si concentra sul fatto di prevenire la morte improvvisa per aritmie in questi pazienti qui. Quindi il paziente avrà il suo cuore fiacco, farà fatica a respirare verosimilmente, però andrà avanti col suo cuore e in più ha una protezione aggiuntiva che è quella del defibrillatore. Dovesse sviluppare un'aritmia ventricolare, tipo una tachicardia ventricolare sostenuta o una fibrillazione ventricolare che lo porterebbe all'arresto cardiaco, il defibrillatore interviene e quindi tratta la parte aritmica del problema. Quindi è chiaro che se si potesse trapiantare tutti e il cuore trapiantato non desse mai nessun problema, quello sarebbe la soluzione migliore, ma così non è. Quindi il defibrillatore non è un qualcosa di surrogato, è semplicemente un concentrarsi su un aspetto del problema, che è quello delle aritmie. Questa era la seconda risposta. La prima domanda è questa. Mi chiede giustamente, in base a cosa impiantiamo il defibrillatore? Purtroppo, o per fortuna, in medicina ci si basa sui grandi studi con i grandi numeri, e quindi sono stati condotti a livello mondiale una serie di studi che hanno dimostrato che il paziente che ha una disfunzione del ventricolo sinistro grave sopra una certa soglia ha un rischio aumentato di avere un arresto cardiaco. Quindi, per essere più chiari, se la frazione di eiezione, che è la quota di sangue che viene espulsa per battito, scende sotto una certa quota, che per semplificare diciamo 30%, questo paziente avrà un rischio aumentato di avere un arresto cardiaco e una morte improvvisa. Andando a impiantare a tutti questi pazienti il defibrillatore, statisticamente, paragonandoli a quelli che nella storia non li hanno ricevuti, sia un vantaggio, cioè si riescono a salvare un certo numero di vite. C'è anche chi ha visto di quanto alla fin fine si prolunga la vita di questi pazienti e c'è chi ha detto che si arriva a prolungare la vita di 3 mesi, che non è tantissimo. Comunque di fatto c'è chi riceve un intervento del defibrillatore e poi sopravvive e vive anni. Chiaramente questo sui grandi numeri, basati sui grandi studi clinici. E questo è quello che viene fatto attualmente. Cioè il paziente che ha una disfunzione, una riduzione della funzione del cuore di un certo livello e che è già stato trattato per un periodo di, c'è chi dice 45 giorni, chi dice 3 mesi, comunque dal punto di vista farmacologico in modo ottimale e non ha migliorato la sua performance, la sua funzione del cuore, all'indicazione all'impianto del defibrillatore. Questo in linea di massima funziona sui grandi numeri. In Italia c'è una corrente di pensiero che dice: è ora di finirla di valutare i grandi numeri, andiamo a concentrarsi sugli outliers, cioè su quelli che stanno o da una parte o dall'altra, perché alla fin fine bisogna concentrarsi sul singolo paziente e non sulla popolazione generale che è stata valutata negli studi clinici.
Ecco, quindi, ma a proposito di Bolzano, cioè concentrandoci sulla realtà di Bolzano, ecco, quanti defibrillatori impiantate e quanti poi effettivamente funzionano? Perché insomma,
ma allora, in un anno noi calcoliamo che tra Bolzano e Merano, che sono gli unici 2 centri in Alto Adige che impiantano defibrillatori, impianteremo 150-160 defibrillatori, circa un 120 a Bolzano e un 30-40 a Merano. Dalla tesi di specialità del dottor Manfrini è emerso che i nostri pazienti si comportano in modo assolutamente sovrapponibile a quanto abbiamo detto prima, cioè 30 pazienti su 100 hanno un reale beneficio, cioè il defibrillatore interviene perché sviluppano un'aritmia che potenzialmente sarebbe mortale, 70 pazienti su 100 non hanno nessun vantaggio. Chiaramente il problema è che a priori, in base alle caratteristiche cliniche, noi non siamo in grado di dire questo paziente avrà bisogno del defibrillatore e questo non avrà bisogno. Quindi il salto ulteriore che ci fa ritornare al coinvolgimento dell'aspetto dei geni è questo. Clinicamente non siamo in grado di trovare una variabile che ci permetta di discriminare chi ha un beneficio reale e chi non lo avrà mai. Proviamo a vedere se dal punto di vista dei geni abbiamo un suggerimento in più. È chiaro che a me sarebbe piaciuto analizzare tutto il genoma, però dal punto di vista economico non si poteva fare. Quindi Luisa è andata a fare una valutazione su quali sono i geni che vale la pena andare ad analizzare. In ogni caso il campione di sangue viene congelato e quindi se sui geni che ha individuato lei non emergerà nulla, io spero si possa andare a farla, ad estendere la ricerca ad altri geni.
Altre domande? Ne faccio una io per tornare sull'aspetto della prevenzione. Si stima che la morte improvvisa dovuta ad arresto cardiaco colpisca circa una persona ogni 1000 abitanti. Ecco, ma dal punto di vista appunto della prevenzione può scendere più nel dettaglio di quello che noi possiamo fare nel quotidiano per cercare in qualche modo di tenere lontane alcune delle cause che poi portano alle aritmie?
Allora, una distinzione. La morte improvvisa nella popolazione generale ha questa incidenza. La morte improvvisa nel paziente che ha già avuto un infarto, che ha un cuore fiacco e che ha tutta una serie di problemi, ha un'incidenza molto superiore. Dal punto di vista pratico, nella popolazione generale, generalmente la morte improvvisa è legata all'infarto miocardico. Poi ci sono casi particolari come negli sportivi dove il meccanismo è diverso. Comunque la gran parte della morte improvvisa nella popolazione generale è dovuta all'infarto miocardico. Quindi se vogliamo andare a prevenire la morte improvvisa dobbiamo andare a cercare di prevenire l'infarto.
E quindi alcune precauzioni in modo da poter, diciamo, tornare a casa con alcuni consigli utili.
Beh, quelli che
per salvaguardare la salute del
penso
cuore.
Penso che siano, sì, sono le solite cose che si dicono, cioè non fumare, e muoversi in modo regolare, cercare di non essere sovrappeso obeso, perché l'obesità in Italia ormai è
circa, si parla di epidemia.
Esatto, più del 40% degli adulti italiani sono obesi.
Circa il 30% i bambini in età scolare, se non sbaglio.
30% dei bambini che poi saranno degli adolescenti ad alto rischio, perché anche se il bambino cala di peso, di fatto l'essere stato obeso in età infantile lo pone a rischio aumentato di malattie cardiovascolari, anche se cala di peso e diventa un normopeso. Quindi non fumare, muoversi in modo regolare, cercare di non aumentare di peso. Il paziente diabetico è un paziente a rischio aumentato di per sé, quindi molta attenzione al controllo glicemico ottimale. La pressione è un altro fattore di rischio, quindi anche qui il paziente iperteso andrà trattato. E poi ci sono alcune cose che non sono modificabili, quindi la predisposizione familiare non è modificabile, il sesso maschile è un fattore di rischio, l'età che avanza è un fattore di rischio, che vanno considerati. Cioè il paziente che sa di avere una forte familiarità per malattie cardiovascolari è un uomo e inizia ad andare avanti con l'età, è chiaro che se sceglie di fumare sa benissimo che avrà un rischio molto molto superiore a chi non ha la familiarità, per esempio.
Ecco, io prima di chiudere vorrei invitarvi a condividere con noi una riflessione proprio sul caso cui accennavo prima. Si è molto parlato in questi giorni della scelta fatta da Angelina Jolie, ne avrete sentito parlare. L'attrice americana si è sottoposta ad una doppia mastectomia per il rischio, per l'alto rischio che correva di ammalarsi in futuro di cancro al seno, quindi si è fatta asportare entrambi i seni perché insomma presentava la mutazione a quei geni che sono stati identificati come responsabili di cancro di tumore al seno e all'ovaie. Ovviamente le opinioni possono essere discordanti, cioè ha senso un intervento preventivo o no? E come gestire i risultati di test genetici? creano allarme, cioè sapere che probabilmente in futuro ci si potrà ammalare di una determinata malattia. Ecco, una carrellata, partiamo dalla psicologa, da Katia, okay. Tentori.
Credo che la risposta obbligata sia una decisione della persona. Quello che è importante, ancora una volta, è che la persona abbia tutte le informazioni utili per decidere in maniera informata. Prima, quando Roberto accennava al fatto che esistono sempre anche delle determinanti ambientali che concorrono, in particolare tolte quelle patologie che sono determinate, quelle poche patologie che sono determinate esclusivamente, insomma, in maniera deterministica da appunto alterazioni genetiche, nella maggior parte dei casi c'è anche una componente di tipo ambientale. Uno dei rischi che comunicare l'esito, per esempio, di un test genetico può avere è non solo che il paziente che viene diagnosticato, come dire, positivo dica ok, sono condannato, tra virgolette, quindi non mi curo della determinante ambientale, dei fattori di rischio, eccetera. C'è anche un rischio opposto, cioè che il paziente a cui viene detto, la persona a cui viene detto che è negativa, cioè che quindi non ha questa alterazione.
Volevo sottolineare un attimo il fatto che appunto ha parlato proprio di persona, perché agli effetti non stiamo parlando ancora di un paziente.
Se ha uno screening genetico, per esempio, non necessariamente un paziente, è una persona che non presenta segni di malattia né sintomi, eccetera. Ora, ovviamente se si sottopone a uno screening genetico è perché appartiene a una sottopopolazione considerata a rischio, però a parte questo non è sicuramente malato. Ora, uno dei rischi è che appunto un risultato negativo al test genetico faccio pensare alla persona di essere immune dalla patologia in questione. Anche questo è un errore, perché l'alterazione genetica non è causa né come dire, sufficiente, ma neanche necessaria perché la patologia poi si manifesti. Quindi bisogna stare sempre attenti a comunicare, oltre al risultato del test genetico, anche come dire, un'informazione adeguata su quali possono essere i fattori ambientali che allo stato attuale si ritiene possono essere coinvolti nell'insorgenza della patologia stessa. Ora, sulla decisione dell'attrice in questione, è una scelta totalmente personale. Io ho trovato bizzarre alcune reazioni che sono emerse sui giornali, per esempio chi diceva che, non so, era un modo, come dire, c'erano posizioni anche, come dire, molto forti, tipo una scelta un po' azzardata, una mutilazione della propria identità, anche lì bisognerebbe questionare se è veramente lì l'identità di una persona, però il punto è che sicuramente è una decisione soggettiva, è uno di quei casi dove non esiste, come dire, scelta giusta o sbagliata, semplicemente esiste una scelta che poi traduce quelle che sono le nostre priorità più o meno bene. Questo.
Ecco, anche a Luisa Focco chiedo di commentare l'opportunità, l'eventualità di un intervento preventivo.
Beh, sicuramente questo era un caso forse un po' particolare. L'attrice in questione aveva già una familiarità molto forte e poi l'indagine genetica ha rivelato una qualche mutazione, adesso non so di che tipo, perché questo gene in questione, che è il BRCA1, è un gene che può avere tante mutazioni diverse che possono avere un diverso peso nel contribuire, diciamo, a far sviluppare il cancro. Quindi quello che si leggeva sui giornali era un po' nebuloso. Diciamo che lei sapeva di essere ad alto rischio e alla fine ha preso questa decisione. Il cancro rientra in quel capitolo di malattie multifattoriali che dicevo prima, per cui l'avere certe mutazioni genetiche che si sa che comunque sono già state rilevate in tumori non ci assicura al 100% che noi svilupperemo quel cancro. Diciamo che abbiamo una grossa predisposizione, ma non ne siamo sicuri. Quello che poi farà la differenza saranno innanzitutto eventuali mutazioni in altri geni, perché di solito guardate che il cancro non è una cosa che si sviluppa dall'oggi al domani, ma è un processo lento di trasformazione dove le cellule cominciano ad accumulare un danno, poi un altro, e alla fine a un certo punto la situazione degenera. Però ecco, non è una cosa improvvisa, e poi soprattutto dipende anche appunto a quali fattori ambientali siamo esposti. Si parla di cancerogeni, no? Quindi alla fine noi nasciamo con una predisposizione, poi sarà la nostra esperienza di vita, il fatto che entriamo in contatto con certe sostanze, con certi cibi, con qualche cosa che potrà far sì che sulla base di quella predisposizione, ecco, si possa sviluppare la malattia. Quindi alla fine, in effetti, sì, è una scelta personale, in questo caso, che trovava una giustificazione forte, perché lei aveva anche una storia familiare molto grossa. Ecco, il fatto che lei abbia fatto questo intervento purtroppo non la preserva, diciamo, dalla possibilità di sviluppare altre patologie tumorali, perché comunque il gene BRCA1 c'è in tutte le cellule del nostro corpo e c'è con quelle mutazioni, per cui lei in un futuro potrebbe eventualmente sviluppare un qualche altro cancro. Quindi non si può dire, di certo con questo intervento radicale
ha ridotto
lei
di molto,
ha ridotto
il rischio,
un certo rischio, ma non ha ridotto il rischio.
Ecco, la battuta finale a Roberto Cemin, quindi si andrà verso, si parla di medicina personalizzata, sarà questo il futuro della medicina, quindi andremo incontro sempre a più numerosi interventi preventivi, ecco, cosa ne pensa?
Interventi chirurgici?
No, sì, anche.
Ma io prima ho detto
cioè il sapere di essere predisposti, sì. Quindi metterà le persone nella condizione di poter scegliere di sottoporsi a determinati interventi.
Ma io credo assolutamente di sì, anche se prima ho detto e non posso smentirmi che in questo momento il gene ha un ruolo molto molto limitato. Chiaramente nel caso specifico che abbiamo appena citato la cosa va un pochettino analizzata, come ha visto Luisa. Io mi ricordo 5-7-8 anni fa ho seguito tutte le donne che venivano sottoposte a mastectomia all'ospedale Bolzano dal punto di vista cardiologico e mi aspettavo di trovare una popolazione dai 60 anni in su. Invece mi sono veramente meravigliato quando la più giovane aveva 22 anni e la più anziana che seguivo io aveva 52 anni. Quindi non è così campata in aria la predisposizione personale. E io credo che se dal punto di vista psicologico uno vede che la mamma muore di tumore al seno, la zia muore di tumore al seno, la sorella ha tumore al seno, vengono devastate dalla chemioterapia e nonostante tutto muoiono di tumore al seno, indipendentemente dal fatto di avere o non avere la mutazione genetica, uno possa anche venire in mente di prendere una decisione estrema, come ho visto io alcuni anni fa, una giovane donna qui a Bolzano, senza fare l'analisi genetica, siccome non riusciva a convivere col timore di sviluppare il tumore al seno, alla fine ha fatto la mastectomia bilaterale totale. Quindi io credo che la cosa vada un attimino calata nel contesto del singolo.
Ecco, chiudiamo con un'ultima domanda.
Salve, volevo chiedere se il test genetico è consigliato per chiunque o soltanto per alcune tipologie di persone, e quante volte nell'arco della vita va ripetuto, cioè se è una cosa che uno la fa una volta e fine, o se va ripetuto a intervalli ciclici di tempo, insomma.
Allora, un test genetico nella pratica clinica viene proposto per certe malattie, ritorno al discorso di prima, per cui si sa che la presenza di una certa alterazione dà una probabilità altissima, se non la certezza, di svilupparla, altrimenti quando il contributo dell'eventuale mutazione non è chiaro o è scarso non si fa alcun tipo di test genetico. Allora, in teoria questa è la prima parte, diciamo. La seconda parte, noi dovremmo nascere già con il nostro patrimonio genetico in una certa forma, però nulla vieta che nel corso della nostra vita si possano accumulare quelle che sono dette le mutazioni somatiche, cioè siamo stati esposti a una vernice, a una sostanza tossica, abbiamo mangiato un cibo che non andava bene per qualche motivo. Allora questo potrebbe causare nel corso della vita delle mutazioni, e diciamo che quelle mutazioni che noi sappiamo che sono ad alto rischio per il cancro, non si riesce tutto sommato a prevedere quando potrebbero insorgere, se fra un anno, se fra due anni. Quindi io credo che al momento non si ripetano questi test, non venga ancora consigliato, anche perché appunto non ci sono proprio dati sull'effettiva utilità di questa ripetizione e sull'intervallo di tempo che debba passare tra un test e l'altro. io non so, su questo magari posso documentarmi e poi dirglielo. Può darsi che chi magari per esposizione professionale è esposto a certe sostanze tossiche magari debba sottoporsi a certe visite particolari e quindi magari anche a un certo tipo di test con una certa frequenza, però non ne ho mai sentito parlare onestamente.
A questo punto, solo una cosa, a questo punto chiudiamo la conversazione a microfoni accesi, poi i nostri ospiti rimarranno ancora qui con noi sulla terrazza, per cui saranno disponibili per interagire con voi e per rispondere ad ulteriori domande. Io comunque li ringrazio, ringrazio Roberto Cemin, cardiologo dell'ospedale di Bolzano,
grazie a voi.
Luisa Foco, biologa del centro di biomedicina dell'EURAC, grazie. E Katia Tentori, psicologa dell'Università di Trento. Vi ricordo ancora una volta che nei prossimi giorni sul sito Science caffè.eurac.edu e su Facebook ovviamente troverete le foto, i video, i podcast di questa serata. Vi ricordo ancora, se non l'avete fatto, di compilare il cartoncino blu che trovate sul tavolo con i vostri dati in modo da poter ricevere informazioni e aggiornamenti su tutte le iniziative organizzate dall'EURAC. Vi ricordo a proposito il prossimo appuntamento degli EURAC Science Café, mercoledì prossimo, in terrazza o al coperto in caso di maltempo. Si parlerà di smart city, di città intelligenti tra passato, fantascienza e realtà.